Buongiorno, buongiorno a tutti, io sono Giovanni Battista Gallus e unitamente a Francesco Palomicossi oggi affronteremo un tema legato appunto al diritto all'integrità e alla confidenzialità del proprio sistema informatico e che io in particolare parlerò di una sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 27 febbraio del 2008. Sono 106 pagine di sentenza, visti i tempi, forse non la analizzeremo tutta, magari salteremo qualcuno dei 330 paragrafi di questa sentenza. Vediamo un po' come ci mettiamo con il tempo. Due parole di presentazione velocissime sul circolo dei giuristi telematici, è la più antica associazione del web giuridico, ha una mailing list attiva, un'associazione, è un sito che viene aggiornato bisettimanalmente anche dal qui presente, da uno dei qui presenti webmaster, l'altro Ernesto Belisario è in arrivo ed è aperta all'apporto non solo dei giuristi ma anche di coloro che si interessano alle tematiche del diritto dell'informatica, della privacy e dell'information technology in generale. Non va avanti. Allora, sì, è acceso ma non funziona, quindi usiamo il dito. Ecco. Allora, come ho anticipato, io parlerò di questo diritto costituzionale alla confidenzialità e all'integrità del proprio sistema informativo. È un nuovo diritto che è scaturito da una sentenza della Corte Costituzionale tedesca che ho già indicato. La norma soggetta a scrutinio di questa Corte è una legge di un Land del Nordrhein-Westfalia del 20 dicembre del 2006. Evidentemente, notavo scherzosamente, i blitz normativi di fine anno non sono tipici solo per l'Italia, noi ne abbiamo avuto varie esperienze dalla 675 in poi, ma evidentemente anche in Germania si usa far passare delle norme magari controverse alla fine dell'anno, quando si sta pensando ai regali, quando si sta pensando, visto che si tratta della Germania, agli addobbi natalizi. Qual è i punti più rilevanti di questa normativa controversia? Innanzitutto l'utilizzo di Trojans, di keylogger a fini investigativi, e questo era un problema, il problema diciamo centrale di questa normativa, che prevedeva comunque delle estese possibilità di investigazioni, la possibilità altrettanto estesa di monitorare la rete e anche la possibilità di richiedere una serie di informazioni sulle transazioni finanziarie. Anticipo una cosa fin d'ora perché non vi rientreremo dopo: l'unica parte della norma che è stata sostanzialmente salvata è proprio quella relativa alla possibilità per le autorità di intelligence di richiedere informazioni sulle transazioni finanziarie. Questa norma introduceva la possibilità di svolgere attività sotto copertura e anche, come abbiamo detto, accessi clandestini a sistemi tecnologici, quindi attraverso eventualmente keylogger, attraverso vari malware statali, per così dire. Tant'è che infatti un gruppo di attivisti tedeschi ha parlato di Bundestrojaner, proprio di cavallo di Troia di Stato, e tant'è che il giorno, oltre ad averlo portato in varie manifestazioni, il giorno in cui la Corte Costituzionale tedesca si riuniva per discutere di questa sentenza, il cavallo di Troia con i colori della Bundesrepublik è stato piazzato simbolicamente di fronte alla sede della Corte Costituzionale. Tornando alla sentenza, i ricorrenti erano una serie di persone abbastanza diversificate, da una attivista di un gruppo, del gruppo Stop1984.com, a politici del Left Party e addirittura al un ex ministro degli interni che era Baum. E quindi vediamo che una serie di soggetti che hanno sicuramente delle sensibilità diverse, si sono sentiti comunque minacciati dal provvedimento normativo in questione. E la Corte, in una lunghissima sentenza, ho già detto la sua dimensione, ha posto in evidenza tutta una serie di problemi che a mio parere sono di interesse sovranazionale, cioè non riguardano assolutamente solo la Germania, ma riguardano dei punti importanti per tutti gli ordinamenti. Innanzitutto i profili legati al controllo pervasivo dei sistemi informatici, al superamento anche dei sistemi di cifratura, appunto mediante ovviamente il fatto che si possano carpire le password attraverso keyloggers e così via, e soprattutto segnala più volte la sentenza la possibilità che attraverso queste tecniche di indagine si arrivi a una profilazione assoluta dei comportamenti individuali, invadendo anche la sfera privata. E non ultimo, la sentenza nota tra l'altro che in questi casi possono essere arrecati anche danni ai sistemi informatici, ai sistemi informativi, perché qualunque accesso, e soprattutto quando è effettuato in termini di only. La Corte segnala un fatto oramai scontato per noi, che comunque è importante che venga ribadito anche da una Corte Costituzionale, il fatto che la tecnologia è diventata un strumento imprescindibile di sviluppo della personalità individuale, e questo è un fatto, uno dei punti cardine della sentenza stessa, e questi strumenti creano nuove opportunità, ma naturalmente ingenerano anche nuovi pericoli. E allora qual è la risposta della Corte Costituzionale tedesca a queste nuove opportunità, a questi nuovi pericoli, e soprattutto qual è la ragione che spinge la Corte a dichiarare l'incostituzionalità di quelle norme che ho sinteticamente descritto? Il fatto che la Corte crei un nuovo diritto della personalità, un diritto alla integrità e confidenzialità del proprio sistema informatico e telematico. E questo diritto basilare alla confidenzialità e l'integrità è appunto, diventa una parte fondamentale dei diritti della personalità nella Costituzione tedesca. Scusate se sto usando traduzioni inglesi, ma il mio tedesco arriva poco più in là dall'ordinare al ristorante, è stata una fatica a leggere la sentenza, quindi ho dovuto per quanto possibile ricorrere ad alcune traduzioni. Perché creare questo nuovo diritto? Questo nuovo diritto era necessario perché era insufficiente sia nella prospettazione della Corte Costituzionale, sia la tutela della segretezza delle telecomunicazioni che la tutela del domicilio. Perché la tutela della segretezza delle telecomunicazioni si esplica nel momento dinamico, nel momento delle comunicazioni, ma non tutela le trasmissioni o i risultati delle trasmissioni una volta che sono state fatte. Si pensi ovviamente a tutte le tracce che rimangono nei propri PC per quanto riguarda le telecomunicazioni in rete, e poi non era sufficiente neanche, come ho già anticipato, la tutela dell'inviolabilità del domicilio, perché ovviamente la presenza della rete, la pervasività della rete rende lo stesso concetto di domicilio sostanzialmente obsoleto, nel senso che ovviamente non c'è nessun, almeno nell'ambito della disciplina tedesca, e quindi sostanzialmente l'accesso può verificarsi senza alcuna violazione fisica del domicilio, questo è evidente. E poi c'è un altro profilo che la Corte sottolinea. Queste tecniche avrebbero consentito, e l'ho già sottolineato, una profilazione spinta dell'individuo, un'acquisizione di informazioni complessiva, basti pensare, e la Corte lo cita, ai dati della cache, alla cache del browser, ai dati di navigazione, alle chat salvate e così via. Tutto questo patrimonio di informazioni consente una profilazione totale e assoluta dell'individuo, e la Corte stigmatizza questo fatto, proprio perché il sistema informatico diventa una espressione della personalità. Quindi diventa una espressione della personalità dell'individuo, e quindi questa personalità deve essere protetta dallo Stato. E infatti la Corte crea questo nuovo diritto, che è un nuovo diritto che si aggiunge al diritto all'autodeterminazione informativa e al diritto alla protezione assoluta del nucleo inviolabile della propria vita privata. Quindi sostanzialmente c'è un'aggiunta che è, a mio parere, fondamentale per l'ambito di cui ci occupiamo, per l'ambito della libertà, dei diritti e delle libertà digitali. Questa sentenza ha suscitato molti commenti sia online che nella stampa cartacea, e sostanzialmente tutti sottolineavano proprio la nascita di questo nuovo diritto che viene definito sinteticamente anche IT Rights, quindi un diritto che tutela proprio la sfera privata nella sfera privata telematica, per usare una espressione di sintesi. E il certificato di nascita di questo diritto è lungo 106 pagine, e bisogna sottolineare, come appunto ha evidenziato questa rivista, che questo diritto alla confidenzialità e all'integrità del proprio sistema informatico viene ripetuto più volte nelle 106 pagine, come se proprio si volesse instillare nella coscienza giuridica tedesca l'esistenza stessa di questa nuova proiezione dei diritti della personalità. Questo perché occorre, e la sentenza lo sottolinea molto bene, occorre ripristinare la fiducia dei cittadini nei propri sistemi informatici. E questo è un altro concetto che a me ha colpito particolarmente, cioè la Corte sottolinea che l'indiscriminata raccolta di informazioni colpisce proprio la libertà dei cittadini, per il timore di essere sorvegliati, di essere intercettati, e questo crea o incrina il rapporto di fiducia con il proprio sistema. E invece gli utilizzatori appunto devono avere il diritto di fidarsi del proprio sistema informatico. E proprio per questa ragione mi è piaciuta la sintesi che ho trovato su uno dei tanti blog su cui si è discussa: la Germania ha messo un firewall legale intorno ai computer. Il concetto mi sembra abbastanza significativo di ciò che è successo. E questa affermazione del fatto che occorre fidarsi dei propri sistemi è stata ripetuta anche dal Ministro della Giustizia, nel senso che il Ministro della Giustizia tedesco ha proprio affermato come questa decisione servirà per garantire ulteriore alimentare la fiducia nell'integrità dei propri sistemi informatici. Quali sono i sistemi che godono di protezione? I sistemi che godono di protezione sono tutti quelli che, sia per la base di interconnessione sia per la base delle caratteristiche, consentono la possibilità di dare un quadro della vita della persona e della sua personalità. E quindi non solo un computer banalmente, ma anche un PDA, anche uno smartphone, anche tutti quegli oggetti che, se intercettati, possono fornire un quadro della nostra vita di relazione, della nostra vita sociale. La Corte però sottolinea chiaramente che non si tratta di un diritto assoluto, è un diritto che comunque è soggetto alle limitazioni, non quelle che erano state introdotte dalla legge del 2006, che violavano il principio di proporzionalità, violavano anche questo nuovo diritto, ma comunque questo diritto in astratto può essere soggetto a limitazioni, ma queste limitazioni, queste eccezioni devono essere assolutamente motivate, occorre il concreto pericolo di commissione di gravi reati, occorre l'intervento dell'autorità giudiziaria, a noi legali molto cara quando si tratta in tema di diritti di libertà, ma che vediamo continuamente attaccata da una serie di norme che invece attribuiscono ad autorità amministrative o pseudo-amministrative delle delle facoltà che meglio andrebbero rimesse, andrebbero soggette al controllo dell'autorità giudiziaria. E in ogni caso, anche laddove sia possibile violare questo diritto all'integrità e alla confidenzialità, in ogni caso quella che non può mai essere violata, e qui la Corte è chiarissima, è il nucleo centrale della propria vita privata. Per cui, anche se laddove vengano utilizzate modalità di intercettazioni che consentano comunque, nonostante i mezzi tecnici adottati, di carpire informazioni che riguardino il nucleo della vita privata, queste non possono essere trattate, queste devono essere cancellate. È quello che prevede anche il nostro codice di procedura penale per le intercettazioni, ma sappiamo bene che succede qualcosa di lievemente diverso in Italia. Comunque, questo fa piacere che lo affermi anche una Corte Costituzionale europea. È stato anche notato che la Corte Costituzionale è arrivata all'età dell'informazione. E la Corte Costituzionale, come è stato notato da Dirk Engling, ha dotato l'ego virtuale di uno scudo protettivo digitale. In Italia sicuramente la normativa non va in questa direzione, anche se Vittorio Frosini già nell'81 parlava di libertà informatica in un'accezione parzialmente diversa, ma certamente si metteva tantissimi anni fa nella linea che ha portato a questa sentenza. E quindi Rodotà, in un suo articolo molto bello del 22/3/2008, parla della creazione di una nuova antropologia, quindi un nuovo corpo fisico e tecnologico su cui non si possono mettere le mani. E su questo dalla creazione di questo nuovo corpo, nasce un nuovo habeas corpus, un habeas corpus digitale. E in conclusione, Philip Dick appunto si chiedeva: "Do androids dream of electric sheep?" Forse potremmo chiederci adesso: "Will netizens dream of digital shields?" Ho concluso, grazie, sono qui per poi...